Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. La Chiesa oggi ricorda San Gregorio Magno, monaco, poi divenuto Papa, conosciuto per i suoi scritti, in particolare quelli che abbiamo potuto leggere, commenti alle scritture delle sue omelie. È stato ritenuto uno dei più grandi formatori dell'epoca del Medioevo. A lui vogliamo affidare il Papa, tutti quelli che hanno un compito di formazione nella comunità cristiana e tutta la Chiesa.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 14, versetti 25-35. Una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re partendo in guerra contro un altro re non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000. Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Buona cosa è il sale, ma se anche il sale perde il sapore, con che cosa verrà salato? Non serve né per la terra né per il concime, e così lo buttano via. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Parola del Signore.
Ecco che col brano di oggi Luca cambia contesto, lo ambienta. Non siamo più nel banchetto al quale Gesù è stato invitato dal fariseo, è uno dei capi dei farisei. Qui siamo in un contesto diverso, quale possa essere il collegamento con il brano precedente è una delle domande, e comunque già al capitolo 12, al primo versetto, abbiamo trovato Luca che sottolinea che migliaia di persone andavano da lui per farsi guarire, per ascoltarlo. Il contesto parla al versetto 25, di numerose folle. Quindi sembra riprendere però il capitolo 12, però con una sfumatura diversa. Qui lo dice che andavano con lui, lo seguivano. Quindi può essere una parola per le folle che lo seguono. Poi l'ultima cosa che dico: al versetto 34 Luca riporta il detto sul sale, in questo modo lo mette subito dopo a questo brano, sulla sequela, sul discepolato, e al versetto 34 diversi manoscritti mettono buono dunque è il sale, mettono un dunque che sembra legare, anzi che lega l'ultimo versetto a quanto precede. Ecco, solo un pensiero rispetto a la connessione tra la prima parte, l'invito a lasciare tutto per essere discepolo e portare la propria croce, e poi il versetto 28 mette un infatti, infatti chi tra voi volendo costruire una torre, cioè mi parrebbe che questo considerare che la sequela, andare dietro a Gesù, lui al versetto 25 si volta e poi al versetto 27 dice chi vuol venire dietro me, quindi andare dietro a Gesù che nel suo cammino verso Gerusalemme e considerare che comporta prendere una croce, la propria, questo mi sembra il calcolo da fare per valutare la costruzione. Cioè, io intendevo, mi pare che ci sia un invito a Gesù a seguirlo e nello stesso tempo che dica fate bene i conti, contate se venite dietro di me ci sarà la croce. E questo mi pare il punto che lui vuole mettere a fuoco, l'elemento fondamentale. Poi forse questo, diciamo con uno sguardo più largo, è anche qualcosa che dà sale e questa accettazione e questo farsi simile a lui, dietro a lui, è quello che dà sale. E poi il capitolo 15 sarà molto particolare perché mostrerà anche che in tanti poi c'è bisogno di una grande misericordia di Dio, perché 1 su 100 si perdono, 1 su 10, 1 figlio su 2 e poi in realtà tutte e due. Cioè mi pare che poi il capitolo 15 mostrerà anche un altro lato, qui la necessità di prendere la croce e poi dopo anche la grande misericordia con cui il Signore si volgerà su chi fatica.
Io in questi tre episodietti, insomma, che però sono abbastanza legati, Luca qui sta parlando, mentre va verso Gerusalemme, ma sta parlando alla folla e parla con un tono, con una radicalità che fa spavento, perché se parlasse ai 12 discepoli, beh, insomma, sarebbe meno, insomma, meno, ma è impressionante quando dice, qui questa, nella nuova traduzione dice chi non ama il padre, la madre, meno di me, insomma, chi ama più di me il padre della madre, ma il testo greco dice chi odia il padre e la madre, comunque vuol dire che porre tutto nel Signore, come dice San Benedetto, nulla anteporre all'amore di Cristo. E quindi lo dice alle folle, non solo ai discepoli, quindi poi è una cosa che abbiamo già anche visto nel capitolo 12, ma a me fa impressione questa radicalità. E poi quando dice non può essere mio discepolo, lo ripete 3 volte, non può essere mio discepolo se uno appunto non porta la propria croce. Qui non dice prendere la croce, altrove ha detto prendere la sua croce, mi segua. Qui dice che bisogna portare la propria croce e andare dietro Gesù, se no non siete discepoli. E poi lasciare tutto, a perfino la propria vita. E allora ieri, siccome ritiro, leggevo San Francesco, per caso ho aperto un punto che proprio cita proprio il versetto 33 e dice il Signore nel Vangelo, chi non avrà rinunciato a tutto ciò che possiede non può essere mio discepolo. chi vorrà salvare la sua vita la perderà. E Francesco dice: abbandona tutto quello che possiede e perde il suo corpo e la sua anima l'uomo che totalmente si affida all'obbedienza nelle mani del superiore, e qualunque cosa fa o dice che egli stesso sa che non è contrario alla volontà di lui, purché sia bene, quello che fa è veramente obbedienza.
Sottolineo una cosa anch'io, cioè anche a me ha fatto impressione che in questo brano sembra un ritornello, il non può essere mio discepolo, perché appunto è detto 3 volte. E allora appunto certamente vuole essere molto unito, e quello che a questo punto mi è balzato più agli occhi è che quando il versetto 33 dice: così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi beni, non può essere mio discepolo, questi suoi beni a questo punto non sono tanto, mi sembra, beni materiali, ma sono quelli di cui ha parlato sopra, cioè se non odia, o comunque non ama suo padre, sua madre, e poi dice perfino la propria vita, e chi non porta la propria croce, ecco. Cioè mi sembra che qui in questo testo i beni siano, che cosa? Gli affetti, forse anche la vita, la vita, gli affetti, tutto comunque un contesto che non è solo esterno, ecco, è proprio un rinunciare completo, mi sembra, una rinuncia completa pur di andare dietro a lui. E mi sembra che qui sia appunto molto netto, perché dice: è così che si è i miei discepoli, se no non si è.
A me colpisce una cosa, non riesco ad approfondire di più. Nella prima parte mi sembra che sia in rilievo un aspetto che va oltre il razionale, va oltre ogni aspetto razionale e affettivo. Nella seconda parte invece sottolinea un aspetto estremamente razionale, anzi direi sapienziale, ecco, più di sapienza questo calcolo, per cui mi sembrava anche logico che finisse con il riferimento al sale.
Così questo invito è rivolto alla folla e quindi non a un gruppo ristretto, e mi pareva proprio bello, perché gli apostoli sono scelti da lui, ma la folla volontariamente sceglie, ciascuno sceglie, cioè non la folla la indistinta, sono parole dette a ciascuno. E quindi questa volontarietà di andare incontro al Signore con questa disposizione, io, anche se nei titoletti è detto come una rinuncia, io la direi più come una scelta di vita, più che come una rinuncia.
Ma io mi permetto di esprimere dei dubbi, e cioè: se si legge questo brano in continuità con quello precedente, e cioè della prospettiva dell'ingresso nel regno di Dio, di partecipare al banchetto del regno, che come c'è stato detto, il Padre, quest'uomo, vuole che sia piena, una casa piena, e che gli invitati siano forzati, ecco, dolcemente forzati all'ingresso. Questo brano, invece, che è rivolto a tutti quelli che lo seguono, folle, fa capire che c'è appunto una radicalità e quindi una forte selezione. Una forte selezione. Chi è in grado di accettare completamente questa proposta di Gesù. E quindi confligge con quello che aveva detto poco prima. Ecco, io penso che Gesù stia inaugurando una nuova via per l'ingresso nel regno di Dio, che è quella di seguire Lui, di diventare Suoi discepoli. Una nuova via che però non è esclusiva. Ci sono altre vie per entrare nel regno di Dio. Ecco, e Gesù non intende appropriarsi, no, dell'esclusività. Io penso questo.
Mi è sembrato che questa richiesta che Gesù fa di congedarsi da tutti i propri averi, comunque li si intenda, oltre ad essere appunto una richiesta certamente radicale, è una richiesta che deve avere un inizio, cioè ci deve essere una prima volta. Credo che nella vita di ciascuno di noi, se la ripercorriamo, vediamo che c'è stato un momento in cui abbiamo fatto questa scelta, no? Di scegliere il Signore in qualche modo congedandoci da tutto quello che si poteva frapporre tra noi e Lui. Però credo che aver inserito il discorso della costruzione di un edificio, della torre e della guerra, voglia anche dire che questa scelta va ripetuta. Questa, proprio perché appunto è così radicale, così impossibile all'uomo, che non può essere fatto una volta per tutte, ma continuamente è a rischio e continuamente va ripetuta, sempre si deve ribadire questa scelta, questo anteporre Gesù a tutto. E quindi questo comporta una costruzione difficile, lunga, comporta una lotta, una guerra che caratterizza tutta la vita del credente, di chi ha scelto Gesù. E mi sembra che ci sia questo richiamo a dover vivere così, anche dal fatto che l'ultimo versetto, come diceva Sandro, dunque, se il sale diventa sciocco, cioè che non ha più sapore, c'è questo rischio, no? Che anche dopo aver fatto una scelta del Signore, si possa poi piano piano diventare insipidi. E credo che questo sia il rischio che corriamo tutti. Io lo sento per me molto forte, no? Di adagiarmi poi in una vita così che diventa sempre più insipida, e quindi non serve più a niente, né per il concime, né per salare. E invece ci ho colto, ecco, l'invito a rifare continuamente, si è chiamati continuamente a ripetere questo, proprio per la nostra debolezza, per la nostra incapacità di rimanere, ovviamente con l'aiuto del Signore, con la sua, questo è ovvio, perché non sarebbe possibile nemmeno un primo passo se non ci fosse questa sua chiamata e questo suo aiuto continuo.
Ma io questa difficoltà che è stata evidenziata da Stefano, l'ho cercato di risolverla in questo modo. Tante volte abbiamo detto che questo discorso non è da intendere come una parola di scoraggiamento, ma come parallelo agli annunci della passione. Anch'io ho visto, come ha detto Benedetto Maria, che la sequela di Gesù esige sapienza e saggezza, però ci rimane la difficoltà, insomma. Io mi sono soffermata sul versetto 27 che dice: chi non porta la propria croce, che in questo caso è quella della rinuncia, e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Se leggiamo il primo versetto del capitolo 15, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. E c'è l'accoglienza di, invece di grandi, molto inclusivo sembra l'accostarsi a Gesù. Insomma, nei giorni scorsi abbiamo visto i commensali, la categoria insomma, dei commensali al banchetto, degli invitati. Da domani vedremo la categoria dei lontanissimi. Qui si parla dei discepoli. Io penso che in questo cammino di Gesù verso Gerusalemme, verso la sua passione, c'è anche chi è chiamato a essere discepolo, cioè non semplicemente entrare nel regno o avere la vita eterna, ma essere anche consapevolmente compartecipi del cammino di Gesù, cioè suoi alleati, suoi amici, quelli che hanno condiviso con lui anche la via della sofferenza per tutti. Cioè questo mi sembra che ci siano, comunque l'abbiamo sottolineato più volte, diverse cerchie. Io almeno l'ho pensato di che poteva anche essere risolta così questa gran difficoltà.
Sì, in questo, un po' in questa linea, il versetto 33 a cui ha fatto riferimento Sara adesso, mi sembra sia questa linea confermata da il parallelo che io sento con le parole di Filippesi: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Cioè è stato detto prima, è come un altro annuncio della sua passione a cui viene spiegato che calcoli fare e come fare per potere per sua grazia andargli dietro. Poi velocemente richiamo che la prima parte io l'ho sentita, già un po' l'avevamo accennato ieri, molto legata a quella di ieri appunto, cioè in questo odiare, non amare la propria vita e ciò che sia più caro, io ci vedo il contrario delle scelte fatte dai primi invitati. Mi sono sposato, ho da fare, e questa per cui avevo pensato, come ha detto prima Patrizia, più che una rinuncia è un, come ha detto, un guadagno, perché c'è l'ingresso in questa festa di no, che è stata preparata.
Io penso che la nostra tendenza più che legittima, non solo nostra, a interpretare un testo come questo in senso spirituale o esistenziale, nel senso cioè trasferirlo e sottolineare in particolare l'espressione prendere la croce, non rende, cioè fa emergere la difficoltà di questo testo, che di per sé non dice odiare. Perché si dovrebbe odiare il padre, la madre, il fratello, la sorella? Odiare. Il traduttore avrebbe dovuto lasciare odiare, perché in qualunque lingua, se voleva dire amare di più, indipendentemente dal senso, uno poi può spiegare che vuol dire così, ma odiare, secondo me, paradossalmente aiuta a interpretare il testo. Perché questo è il contesto, cioè io penso che questi testi, non è l'unico, presuppongono un contesto sociale che non è il nostro, non è il nostro, e forse non era neanche in modo perfetto quello del tempo di Gesù, può essere solo in parte. Come si applicherebbe un testo come questo, non so, a Lazzaro, Marta e Maria? Hanno lasciato tutto, tutti i beni, non so, hanno dovuto odiare il fratello, la sorella, il padre, la madre. Cioè, queste, o è detto in senso puramente metaforico, quindi non va preso sul serio, o se va preso sul serio, allora questi testi nascono in un contesto sociale molto diverso, quando cioè, che forse non è, ripeto, neanche quello del tempo di Gesù, certamente non è il nostro, quando aderire a Gesù, cioè aderire a far parte dei discepoli di Gesù, voleva dire rischiare inevitabilmente di essere considerati dei figli irriverenti verso i genitori, che rompono le norme sociali, dei mariti cattivi, degli agitatori pericolosi. E questo è avvenuto in tanti contesti. Io penso che nasca in questi contesti questo. Chi non odia il padre e la madre non è in grado di essere mio discepolo. Io penso che nasca in un contesto del genere, cioè, e anche gli esempi che fa, è come se dicesse, è come uno che entra nell'esercito quando si è in guerra, non è un'idea molto, molto, molto prudente. Farsi soldato quando si è in guerra si rischia la pelle. È meglio farsi soldato quando si è in pace, è uno che deve calcolare che si è in guerra. Quindi ho questa impressione che questi testi qui abbiano una loro forza in un contesto che è un po' diverso dal nostro. E naturalmente penso anche che queste parole hanno, noi possiamo, come avete già commentato, non avrei da aggiungere, insomma, noi possiamo giustamente intendere la radicalità di questa richiesta di Gesù, le espressioni del portare la croce, eccetera, ma è evidente che noi sentiamo la difficoltà, e anche il traduttore l'ha sentita, perché ha cambiato, la difficoltà di applicare un testo del genere nella sua letteralità.
Sono già i 40. E dico solo una cosa, a me sembra che le richieste di Gesù, le parole di Gesù, mostrino che le folle, che viene detto qui, lo seguono, non viene detto come al capitolo 12, vanno a ascoltarlo, lo cercano. E poi per essere guariti, qui lo seguono, questo è il punto, pare che ci sia una differenza, e che quindi dalle parole di Gesù si può cogliere che forse volevano anche farsi suoi discepoli, in un certo senso. E allora Gesù qui dice diverse cose, che non basta, che per divenire suoi discepoli bisogna mettere in conto certe cose. E quindi è una misura di saggezza, anche di calcolo, di quello che si deve fare per me, per seguire Gesù, che ognuno deve calcolare. Gli esempi che fa sono molto, molto, molto significativi, eloquenti. E l'ultima parola, appunto, secondo me, il versetto 34, Luca lo collega, secondo diversi manoscritti, proprio mostra che questa è una parola di sapienza, di saggezza. Non per tutti è chiesta la stessa cosa, ma per questi che lo stanno seguendo Gesù dice che debbono calcolare bene quello che stanno facendo, seguendo Gesù. Comunque insieme preghiamo, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per noi, per tutti quelli che seguono la nostra lezione, ascoltano queste parole, perché possiamo diventare anche noi discepoli del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti, tutte le chiese, le comunità del Signore Gesù nel mondo, per i loro pastori oggi in particolare, per intercessione di San Gregorio Magno, preghiamo.
Ascoltaci.
Per ottenere il dono della pace nella convivenza fra i popoli, per coloro che hanno responsabilità, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti quelli che patiscono ingiustizie, che conducono una vita miserabile, per tutti i rifugiati, tutti quelli che vivono nella disgrazia delle guerre, in tanti luoghi del mondo, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Essendo San Gregorio, anche un ricordo particolare per San Gregorio, il luogo in cui egli viveva, anche come monaco a Roma, per i camaldolesi che sono lì, per le suore della carità che vivono lì, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la mamma di Athos, Anna, nell'anniversario della morte. E poi ricordiamo anche la professione di Maria Caterina. Preghiamo per lei, per la sua vita. Preghiamo per i nipoti della mamma Anna. Preghiamo.
Preghiamo anche per le famiglie che domani faranno il loro sì alla regola, perché il Signore, anche nella grazia di questo Vangelo, conceda loro di essere Suoi fedeli discepoli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Luca, mio nipote, e Chiara, che si sposano questo pomeriggio, perché possano veramente, sia anche un momento di festa, certo, ma anche di preghiera, di intercessione per loro, e perché possano veramente formare una famiglia nel nome del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche Gianluca ed Elisabetta Sgarabato nell'anniversario del loro matrimonio. Preghiamo per la loro famiglia, per tutti i loro figli, per tutte le loro necessità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la piccola Alice, appena nata, la nipote di Rodolfo e Morena, per la sua famiglia, perché il Signore li benedica e li faccia crescere sulla sua strada. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tutti i morenti di queste ore, per i nostri morti, preghiamo. Accoglio, Padre buono, le suppliche che ti rivolgiamo nel nome del Signore nostro Gesù, che vive e regna nei secoli. Sick.